Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2012 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Grazie, buonasera. Siamo riuniti qui per presentarvi i risultati del primo trimestre. Abbiamo poco fa finito il consiglio di amministrazione e siamo sostanzialmente soddisfatti della tenuta del nostro andamento nel primo trimestre perché ancora una volta la forza delle performance del nostro portafoglio ci ha consentito di fronteggiare una serie anche di fatti peculiari del periodo a cui faremo riferimento nel corso della presentazione. In particolare direi che i risultati sono innanzitutto da leggere con l'attenzione a che cosa era il punto di confronto. L'anno scorso, nel primo trimestre dell'anno, avevamo avuto una performance storicamente eccezionale di 39 milioni di crescita e quest'anno quindi si poneva il problema di gestire la fase attuale con un confronto ingombrante come quello dell'anno scorso. Bene, diciamo che la prima considerazione che possiamo fare è che i risultati a livello di EBITDA, di EBIT e anche di risultato netto sono assolutamente allineati a quello che era stato il risultato del 2011 a pari periodo, seppur risentendo di alcune variazioni o eventi che, come dicevo, hanno il carattere della straordinarietà. Dico seppure perché in realtà se avessimo dovuto valutare il risultato intervenendo sugli aspetti contabilizzati per tener conto anche di alcuni effetti che modificavano il perimetro nel confronto tra i 2 anni, avremmo acquisito un risultato alla fine anche migliore. Questo però era il nostro obiettivo e diciamo che siamo soddisfatti di come le cose sono andate. Questo perché, solo per citare alcuni di questi eventi, innanzitutto questo era il primo trimestre in cui scontavamo appieno la caduta del CIP 6, che come forse ricorderete sull'impianto di Bologna era venuto a mancare con la fine del mese di novembre dell'anno precedente e quindi abbiamo avuto un effetto sul settore dell'ambiente di una riduzione del margine di 4,5 milioni di euro. Cito questo, potrei citarne, ma ne parlerà poi Venier quando parlerà dei singoli settori, del concomitante effetto negativo che abbiamo avuto per l'andamento dei fair value relativi al settore dell'energia, che mostrano un segno negativo e in contrasto con quello dell'anno scorso, dell'anno del 2011, e quindi anche questa variazione ha determinato, seppure in termini provvisori, perché come si sono poi esauriti i fair value dell'anno scorso, si andranno in corso d'anno a recuperare quelli che oggi abbiamo in portafoglio. E quindi, mentre quella del CIP 6 sarà una prosecuzione fino alla fine dell'anno, questa sarà una variazione che andremo via via a riassorbire. Dal punto di vista dei fattori di peculiarità molto marcata che c'è stata in questo periodo, oltre ovviamente al tema della crisi, che credo sia conoscenza abbondante di tutti, è da considerare effettivamente che dal punto di vista meteorologico si sono andate accumulando situazioni abbastanza diverse che hanno toccato settori diversi. Nel caso dell'ambiente abbiamo avuto in particolare un appesantimento a una fase anche già di contenimento dei consumi e quindi di effetto sui rifiuti, si è andata ad assommare anche la circostanza di un mese di febbraio particolarmente negativo per questo tipo di attività, in quanto per settimane non si sono potuti raccogliere i rifiuti perché i posti dove erano collocati non erano neppure raggiungibili dai mezzi, così come alcuni impianti non erano raggiungibili per la neve. Dico questo per citare una cosa un po' particolare, ma non certo di minore impatto è stato l'effetto del caldo sui numeri relativi ai consumi del gas nel mese di marzo. Abbiamo avuto quindi uno sbalzo termico molto forte che in febbraio ha aiutato la performance del gas, ma in marzo addirittura sembrava di essere in certe giornate in primavera molto avanzata. E quindi questi sono fattori di cui vi daremo conto perché si sono ribaltati sulla consuntivazione. Complessivamente, comunque, come vi dicevo, la tenuta è stata completa a tutti i livelli del conto economico, così come si è mantenuto il trend garantito e promesso di tenere sotto stretto controllo l'andamento degli investimenti, che ha visto un livello di investimenti nel periodo di circa 60 milioni, con piena confrontabilità quindi sia con le nostre previsioni di piano, sia con quanto fatto lo scorso anno. La copertura da parte della generazione di cassa degli investimenti fatti e degli effetti anche della crisi sull'andamento del circolante sono altri due elementi nei quali si è manifestata ormai una consolidata posizione positiva. Anche il debito ne ha risentito positivamente perché, come vedete, siamo rimasti in una condizione di stabilità rispetto alla chiusura dell'anno con 2 miliardi e 6 milioni rispetto a 1 miliardo 987 che avevano caratterizzato la chiusura dell'anno. In sostanza quindi c'è una forte crescita a pagina 2 dei ricavi sui quali ha influito in particolare l'andamento dei prezzi delle materie prime, l'attività di trading e anche per certi periodi del trimestre un buon livello nei consumi della nostra offerta energetica. A livello di EBITDA siamo esattamente al livello dello scorso anno, senza appunto contare che ci sono stati quegli eventi che prima ho citato che avrebbero in assenza degli stessi consentito un confronto più favorevole al 2012 rispetto al 2011. A livello di EBIT anche qui siamo in allineamento completo col trimestre 2011 a 151 milioni, mentre abbiamo avuto un rialzo negli oneri finanziari che è connesso all'aumento del debito che si era realizzato nel periodo intercorso tra i due trimestri in considerazione e anche, sia pure in misura minore, per l'effetto della crescita degli spread. A livello di risultato pre-tasse siamo collocati a 120,3 contro i 123 dell'anno scorso. C'è poi il livello invece della tassazione che ha subito, come a tutti noto, una variante abbastanza significativa che ha visto salire il tax rate dal 39,5% dell'anno scorso al 42,7% del 2012. Questo incremento delle tasse è riconducibile naturalmente all'effetto della Robin e all'effetto dell'IRAP che complessivamente hanno giocato per circa 2 milioni e mezzo. L'utile netto dopo le minorities è comunque collocato a 65 milioni e 3 rispetto ai 66,8 dell'anno scorso, quindi con una variazione molto contenuta. In termini di determinanti, di driver dell'andamento di questo periodo, si possono segnalare direi poche cose particolarmente significative perché è tutto riconducibile alla crescita organica e alle sinergie, con 1 milione che deriva da operazioni di M&A, una realizzata l'anno scorso ma che non aveva effetto sui primi mesi dell'anno, che era l'acquisizione di Adori Gas nelle Marche, e l'altra invece è tipica di questo periodo ed è stata l'acquisizione di impianti solari per 4 megawatt realizzata nel mese di febbraio attraverso l'acquisto di 4 piccole società che ciascuna deteneva un impianto da 1 megawatt. Questa è la parte relativa al, diciamo, all'M&A del periodo. Ovviamente ricordo che abbiamo avuto poi l'effetto CIP 6 di cui già vi ho parlato. Per quanto riguarda l'andamento invece per area strategica, c'è da ricordare che per quello che riguarda il mondo dell'energy, la crescita è stata rilevante perché abbiamo avuto un più 11% rispetto al 2011, che era già stato particolarmente importante. E questo per la buona andamento delle marginalità e anche dell'espansione sui clienti, di cui poi vi parleremo. Per quello che riguarda le reti, abbiamo avuto una crescita del 4% sull'anno precedente, riconducibile sostanzialmente all'andamento tariffario relativo a questo mondo. Infine invece abbiamo avuto una riduzione del livello di contribuzione al risultato da parte del mondo del waste, non in attesa perché nella maggior parte è riconducibile a due fattori: uno appunto i 5 milioni in meno derivanti dal CIP 6 e dall'applicazione pro tempore dell'intervento che c'era stato l'anno scorso nella fine dell'anno da parte del GSE relativamente ai certificati verdi del waste, per dove ci avevano scontato i valori dei servizi ausiliari, e l'altra metà deriva sostanzialmente invece da una difficoltà di mercato in termini di quantità dei rifiuti, che ha impattato significativamente sia la parte degli urbani che la parte dei rifiuti industriali. Direi che queste sono fondamentalmente le linee del trimestre. Adesso lasciamo la parola al dottor Moroni che ci dà gli elementi della parte finanziaria, e poi seguirà Venier con l'analisi dei diversi settori.
Buongiorno a tutti, direi che molte delle cose che qui vedete rappresentate a pagina 4 sono state in parte già toccate. Ricordo appunto che il debito è rimasto sotto molto ben monitorato e sotto controllo sui 2 miliardi, i flussi di cassa sono positivi prima delle operazioni straordinarie per 8 milioni, quindi i flussi operativi di 129 milioni e 6 sono stati poi impiegati per investimenti per circa 59 milioni. L'assorbimento del capitale circolante, che è tipico della stagionalità del business nel primo trimestre, anche se in parte risente un po' dell'effetto della congiuntura con qualche strascico su allungamento degli incassi, e comunque la performance rimane positiva per appunto 8 milioni. Dopodiché abbiamo l'effetto delle operazioni straordinarie citate, in particolar modo legate all'acquisizione di società che gestiscono impianti fotovoltaici, quattro campi fotovoltaici, e l'acquisto della maggioranza nella società Feronia che gestisce una discarica. La struttura dell'indebitamento della società rimane assolutamente allineata a quanto era a fine anno, quindi con la parte più importante del debito, cioè il 70% a tasso fisso, e comunque con una durata molto lunga. La parte in scadenza è relativamente bassa, abbiamo come ricorderete i 140 milioni del convertibile in scadenza a ottobre del 2013 e poi una serie di altri finanziamenti minori, comunque diciamo nella normale operatività del business. Le linee di credito committed sono ad oggi 330 milioni, ma saranno incrementate questa cifra di almeno 100 altri milioni da qui ai prossimi, alla prossima trimestrale. Mi direi che dal punto di vista dell'indebitamento null'altro di particolare da dire. Avete probabilmente visto la nota di agenzia sull'emissione che abbiamo recentemente fatto di alcuni bond, che per un totale di 102 milioni finanziamenti che abbiamo emesso in condizioni molto positive, poiché sono per scadenze, sono due tranche con scadenze di 15 e 20 anni, quindi con una ponderazione del tenor di 17 anni e mezzo circa, e con dei credit spread che si aggirano per questa durata per i 15 anni a 310 basis point e per il 20 anni a 320 basis point, che rispetto alla giornata di oggi, in cui i credit spread a 10 anni sull'Italia quotano sopra i 400 basis point, riteniamo essere stata un'operazione di grande successo. Questa operazione è stata finalizzata al rifinanziamento prevalentemente di un put loan che avevamo in portafoglio tra gli altri strumenti di questo tipo. Non ho null'altro da aggiungere, quindi lascio la parola al dottor Venier, che vi racconta un po' dei business.
Buonasera a tutti, cominciamo come consuetudine dall'ambiente, che è quello che, come avete avuto modo già di sentire, ha registrato gli effetti più significativi sia dal punto di vista dell'andamento congiunturale che dal punto di vista degli eventi straordinari che abbiamo avuto nel corso del primo trimestre. Non c'è moltissimo da aggiungere, se non qualche commento aggiuntivo sulla composizione dei volumi. Come avete visto, il tema dell'impatto della congiuntura non ha inciso soltanto sui rifiuti speciali, che hanno vissuto una contrazione nei due mesi significativi, perché il mese di febbraio qui almeno in Emilia-Romagna, nella parte del nord Italia, era completamente bloccato da innevamenti significativi, ma anche sul fronte dei rifiuti urbani, dove si è registrata una contrazione di circa il 5%. Anche su questo numero ha inciso sicuramente la situazione di febbraio, ma in termini generali, come si può vedere, è una situazione di contesto abbastanza particolare, come direi non avevamo mai visto nel corso degli ultimi anni, e neanche, devo dire, durante la gelata del 2008-2009. È chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo l'azienda ha deciso di mettere in campo una serie di iniziative, la prima delle quali è coerente anche con ciò che aveva già stato avviato nel corso del 2011, ossia allargare il bacino di riferimento. In questo senso ci viene, tra virgolette, in aiuto la situazione di emergente criticità che si sta registrando nel Lazio, ma anche in Abruzzo e in altre regioni italiane, e questo certamente sta creando delle condizioni per indirizzare nuove aree e nuovi flussi di rifiuti nel corso dei prossimi mesi. Dall'altro stiamo rafforzando e proseguendo nel percorso di completamento dei diversi assi di gestione dei rifiuti, quindi andando a complementare quelle che sono le infrastrutture di più grande scala, come gli inceneritori con impianti più leggeri, che hanno l'obiettivo di seguire in modo efficace lo svilupparsi della raccolta differenziata, e in particolare cercando di valorizzare la componente più collegata alle biomasse, ovvero alla componente biogenica dei rifiuti, che come sapete beneficia di incentivi specifici, che peraltro sono anche oggetto del nuovo decreto sulle fonti rinnovabili. Ultimo ma non ultimo, naturalmente anche alcune iniziative sul fronte dei costi, che vanno a interessare sia gli aspetti di razionalizzazione sugli asset che abbiamo, perché ovviamente a fronte di volumi in contrazione è logico ragionare in una prospettiva di veicolazione verso un numero inferiore di impianti, in modo da a raggiungere la piena utilizzazione e un funzionamento ottimale, e dall'altro anche ovviamente azioni di contenimento dei costi su quelli che sono i costi operativi che danno luogo a tutte le varie attività di trattamento del rifiuto. Direi che questi sono un po' il piano d'azione che è stato messo in campo e che svilupperà, è partito già naturalmente da qualche mese, perché la situazione non è nuova, ma aveva già mostrato nel corso degli ultimi trimestri dello scorso anno un trend, non di queste dimensioni, ma certamente un trend in contrazione. Contiamo di cominciare a portare qualche risultato da queste azioni già nel corso dell'anno. Se passiamo invece a pagina 6, parlando del water, quindi dell'acqua, in questo caso direi che di tutto conforto i numeri che vediamo, nel senso che la marginalità è cresciuta leggermente, dico leggermente, ma guardando la percentuale, termini percentuali, vale l'8%, questo direi a premio della coerenza con la quale ci siamo mossi noi, ma soprattutto si sono mosse le autorità locali nel mantenimento degli impegni sottoscritti nei piani pluriennali di natura tariffaria. Questi piani hanno per alcune aree come Bologna e Modena, le province di Bologna e Modena, che rappresentano tra l'altro il 50% circa del nostro business nell'idrico, hanno uno sbalzo e una copertura fino al 2014-2015, questo naturalmente nelle more dell'emanazione di un nuovo sistema tariffario. La visibilità c'è su una parte anche rilevante di questo business per i prossimi anni, consente naturalmente di proseguire in maniera coerente le iniziative già avviate nel corso degli ultimi, direi, 8-9 anni, ossia da quando abbiamo conseguito e iniziato a gestire un assetto tra ente regolatore e soggetto gestore abbastanza sufficientemente stabile. Come avete visto, anche qui sono sempre di difficile lettura alcuni andamenti ciclici sui consumi. Si registra una crescita nel primo trimestre rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Il dato di quest'anno certamente riflette l'andamento di un marzo estremamente caldo, ma anche di un febbraio molto freddo, perché in qualche modo i consumi sono stati da questo influenzati, non fosse altro per l'effetto di qualche perdita aggiuntiva. Passando adesso al gas, a pagina 7, in questo caso ancora una volta si conferma una dinamica non nuova, nel senso che avevamo già avuto modo di apprezzarla nel corso degli ultimi trimestri dell'anno scorso, in particolare dell'ultimo trimestre. L'incremento e il miglioramento in questo caso raggiunge supera i 15 milioni di euro, arriviamo ad aver registrato nel primo trimestre 114,4 milioni di euro di margine operativo lordo. Di questi 114, circa 50 sono collegati alla distribuzione, che ha avuto per il meccanismo progressivo di adeguamento della RAB anche nel 2012 ha registrato un miglioramento quantificabile in circa 1 milione di euro, mentre la parte restante è riconducibile per circa 57 milioni di euro alla vendita e per la quota residua al teleriscaldamento, che va sottolineato ha nel bilancio complessivo del primo trimestre registrato un incremento dei volumi venduti superiore al 5%. Direi che da questo punto di vista gli altri elementi qualificanti che vanno sottolineati sono, da un lato, la dinamica dei ricavi, non tanto perché misuriamo la bontà dell'attività in questo business dall'incremento delle revenues, quanto perché sono sinonimo di un'aumentata attività soprattutto nel mondo del trading o all'ingrosso, dell'operatività all'ingrosso. Questo è conseguenza, da un lato, dell'introduzione del mercato del bilanciamento, che quotidianamente richiede di regolare le posizioni, e nel regolare le posizioni dà anche luogo a una attività di trading su questa attività, e dall'altro perché naturalmente la volatilità del mercato ha creato nuove opportunità per giocare un ruolo diretto nella gestione del portafoglio delle nostre approvvigionamenti anche in termini di opportunità stand alone. Passando al business elettrico, in questo caso invece, giusto per trovare un gancio rispetto ai commenti fatti del business precedente, in questo caso invece la dinamica dei ricavi è sì in crescita, ma non con le dimensioni che abbiamo visto prima. In questo caso la dinamica è conseguente solo al sviluppo fisiologico della base clienti, oltre che naturalmente del prezzo che ha riflesso nell'arco degli ultimi 12 mesi variazioni anche importanti dei sottostanti. Ricordo che in quello stesso periodo il prezzo del petrolio è cresciuto più o meno, vado a memoria, un 20%, anche perché guardando invece la sola parte relativa all'attività di trading su questo business si è ridotta rispetto a un anno fa anche per la ben nota situazione sul mercato dell'upstream e dell'ingrosso. Da registrare qui, ma lo avete già avuto modo di sentire, la prosecuzione e la dinamica di crescita della base clienti che ha superato alla fine di marzo i 500.000 clienti, direi che è un risultato di assoluto riguardo se noi pensiamo che 10 anni fa eravamo 10 volte più piccoli, ma anche perché questo risultato è stato conseguito in maniera continuativa e costante, un po' come un'auto che, o un maratonetta che corre con continuità e costanza il proprio percorso passo dopo passo. Nell'ultimo trimestre abbiamo aggiunto circa 19.000 clienti, che sono un numero in leggera crescita, ma assolutamente coerente, fisiologicamente coerente con i risultati ottenuti negli ultimi 2-3 anni. In questo business da registrare 2-3 effetti che ne hanno, diciamo, condizionato la performance. Questi sono quel tema dei fair value a cui veniva fatto riferimento all'inizio, che in questo business qui vale un po' più di 2 milioni, ma che soprattutto lo scorso anno aveva dato un contributo di segno contrario, e anche alcuni effetti che abbiamo registrato nella gestione degli asset, in quanto sia il contributo sul mercato dell'MSD sia l'andamento delle marginalità, per quanto poca sia la generazione che noi abbiamo, ha dato un effetto negativo se confrontato con l'anno precedente. Tutto però, come vedete, contenuto in numeri estremamente ridotti. Dei 21 milioni di euro, lo ricordo, circa 6 milioni sono riconducibili all'attività di distribuzione, la parte restante all'attività di vendita e trading. Ultima nota su questo mondo qui, che è quello dell'energy e del gas, che si collega anche col tema della dinamica e del sviluppo dei clienti. Successiva alla chiusura del primo trimestre abbiamo avviato anche le nuove campagne commerciali che dovrebbero da questo punto di vista fornire un'ulteriore spinta al mantenimento degli obiettivi che abbiamo per quest'anno, e lo ricordo sono quelli di aggiungere all'interno del nostro portafoglio almeno altri 80.000 clienti rispetto allo scorso anno. Do la parola al Presidente per alcune considerazioni conclusive.
Grazie. Molto da aggiungere non ho, nel senso che mi pare che il profilo dell'andamento di questo trimestre sia un profilo di tipo confermativo della solidità del nostro percorso. Abbiamo quindi assorbito anche una serie di eventi, voi contabili mi riferisco al CIP 6 o all'effetto tasse, di periodo, e direi che questo era il modo migliore per procedere, sperando che anche il periodo di crisi generale possa allentare la sua pressione nei prossimi mesi. Certamente non tutte le giornate consentono di fare previsioni di questo genere, perché le notizie della mattina sono meno positive di quelle del giorno precedente, ma a un certo punto speriamo che lo scenario anche sotto questo profilo possa cambiare. A tutela di questo nostro percorso devo ricordare che, oltre alle cose che ha detto Stefano poco fa, noi abbiamo continuato anche dal punto di vista impiantistico a mettere in campo il completamento di alcuni impianti. Abbiamo inaugurato nel periodo un impianto molto importante e rilevante anche per dimensioni a Ravenna nel settore dello smaltimento dei fanghi industriali, quindi cercando di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questo segmento di attività. Lo stiamo facendo con i biodigestori già citati, di cui due certamente entreranno in campo entro la fine dell'anno, e quindi continuiamo a irrobustire sotto questo profilo il nostro portafoglio nel settore dell'ambiente in termini, diciamo, sempre più evoluti a come sta cambiando questo mercato. E nel frattempo abbiamo continuato le nostre operation preliminari sul terreno fiorentino per portare avanti la fase autorizzativa del progetto che, come sapete, abbiamo acquisito in quella realtà. Quindi, diciamo, la tenuta è buona, la vita continua, non ci sono sospensive nelle nostre capacità di iniziativa, e quindi credo che questo sia anche diciamo, un punto fermo ulteriore rispetto ai buoni risultati che già conoscete da tempo, che hanno visto il 2011 con delle buone performance, il cui esito finale sarà il dividendo che andremo a pagare ai primissimi giorni di giugno. Adesso lascio a voi la parola per sentire se avete dei commenti, che ci faranno molto piacere, o delle domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Francesca Pezzoli di Chevreux. Prego.
Sì, buon pomeriggio, avevo un paio di domande. La prima era sui volumi di waste che hanno subito una contrazione abbastanza forte nel Cuneo. Volevo capire se queste politiche commerciali espansive che avete messo in atto hanno già dispiegato degli effetti o vi aspettate che possano farlo più nella seconda parte dell'anno. E sull'M&A, se potete darci il dettaglio di quanto è stato speso sul fotovoltaico e quanto sul resto, sulla discarica, ed eventualmente anche l'impatto a livello di EBITDA che vi aspettate sul full year da queste acquisizioni. Grazie.
Allora, per quanto riguarda gli investimenti, parto dalla seconda domanda. Per quanto riguarda gli investimenti sui fotovoltaici, si tratta di una spesa complessiva di circa 14 milioni. Il contributo che avremo sarà praticamente full year, perché le acquisizioni sono state portate a termine a febbraio, anzi 3 febbraio, una all'inizio di marzo, insomma, però tutto sommato non ci sono sostanziali differenze, e il contributo mediamente, questi impianti che abbiamo acquistato beneficiano degli incentivi della prima generazione, uno ha un incentivo al COE e uno al terzo conto energia, quindi fondamentalmente ci aspettiamo circa una mezza milionata ciascuno per megawatt, insomma un paio di milioni su base annua. Per quanto riguarda invece la discarica di Feronia, l'effetto è differenziale rispetto al numero che avete visto prima e rinviene da una crescita della nostra partecipazione che era originariamente del 30%, che adesso è il 70%. Il fatto di aver acquisito il controllo di questa discarica ha una serie di valenze anche di natura commerciale, poiché la discarica si colloca nella parte, diciamo, estrema della provincia di Ravenna, di Modena. Quando dico estrema intendo dire in prossimità verso la provincia di Reggio Emilia e la parte sud della Lombardia, e quindi riteniamo che logisticamente sia ben baricentrata per indirizzare alcuni volumi, tant'è che poi è autorizzata non solo per gli urbani ma anche per alcuni speciali, e quindi questo dovrebbe darci un contributo. Lascio al Presidente sul tema dei volumi waste.
Grazie. Dunque, per quello che riguarda le due azioni che ha descritto Venier prima, cioè una sul versante dei ricavi e un'ulteriore attenzione alla tematica dei costi, per quello che riguarda l'area waste, diciamo che dal punto di vista dei ricavi soprattutto ci siamo impegnati per aprire dei canali aggiuntivi all'acquisizione di rifiuti nel mondo degli speciali. Questo effetto è un effetto che ha cominciato a vedersi soltanto nella seconda metà di marzo, quando i contratti stipulati hanno cominciato a portare del rifiuto cosiddetto secco alla disponibilità dei nostri impianti. Per quello che riguarda l'altra partita, sempre degli speciali, seppure nascenti urbani e trasformati in loco prima di essere consegnati a noi per il trattamento, abbiamo una buona disponibilità di impianti di compostaggio e di gestione che ci hanno consentito di attivare anche qui dei contratti aggiuntivi che peraltro per la verità c'erano stati anche, seppure per periodi limitati, anche nello scorso anno, con riguardo a aree abbastanza lontane da noi e che ci hanno consentito di utilizzare al meglio la capacità di questi impianti. Abbiamo ripreso questi contratti ulteriormente e stiamo anche partecipando a una gara molto significativa che ha più lunga gittata dal punto di vista temporale. Detto questo, quindi questi due settori sembrano segnare anche in termini di proprio di entità dell'attività commerciale fatta nell'ultimo mese del trimestre a cominciare a portare dei risultati positivi, aggiuntivi. Per quello che riguarda invece il mondo degli urbani, la faccenda è strettamente connessa non solo al cambio, se volete, di tipologia di raccolta e di consumo, perché è legata un po' anche agli effetti della diffusione della differenziata, cosa che, come sapete, nel nostro territorio è particolarmente guardata e ha superato ormai alla fine dell'anno scorso il 50%, ma è legata anche, nella fattispecie, è stata legata nel trimestre anche a delle contingenze di tipo meteorologico che si sono aggiunte alla caduta di consumi, che ha determinato ovviamente anche una caduta di rifiuti prodotti. Questo è evidentemente più difficile da mitigare, nel senso che immaginiamo che la caduta meteorologica non abbia motivo di essere temuta se non fra un anno, mentre invece quella dal punto di vista del livello dei consumi è un tema che è perdurante e che dovremmo cercare di fronteggiare, e qui si inserisce lo sforzo aggiuntivo che abbiamo chiesto alla società in termini di accompagnamento del periodo con ulteriori incisive azioni sul versante dei costi che ci consentano appunto di compensare la situazione, tenuto anche conto che appunto ormai il tema del CIP 6 è un bel ricordo e quindi ci porteremo appresso questo andamento specifico fino alla fine dell'anno in termini di delta rispetto all'anno precedente.
Grazie.
Per ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Avrei anch'io un po' di domande. Allora, innanzitutto volevo chiedervi se potete ricordarmi qual è l'effetto complessivo della scadenza del CIP 6 a livello di anno. Seconda domanda, in parte già mi avete risposto a questa seconda domanda, sugli impianti previsti entrare in funzione nel 2012. Volevo chiedere qual è, mi riferisco agli impianti nell'area waste, mi riferisco qual è l'impatto che possiamo aspettarci sull'EBITDA di questi nuovi impianti. Poi avrei qualche domanda di remind, se potete ricordarci quali sono stati gli incrementi tariffari nei servizi idrici nel 2012. Volevo chiedervi se era stata data, sembra potete ricordare, una guidance di CAPEX sul 2012 sempre. Poi mi ero segnato anche lo split tra ammortamenti e accantonamenti nel primo quarter 2012, E infine, e poi la smetto, se avete dato un target di posizione finanziaria netta sempre nel 2012, o eventualmente se me la potete ricordare. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'effetto del CIP 6, l'anno scorso il CIP 6 ha contribuito per 11 mesi al risultato complessivo, quest'anno per zero, l'impatto sarà di circa 18 milioni di euro su base annua. Gli impianti di biodigestione che abbiamo in programma di avviare sono impianti da 1 megawatt di potenza installata. Contiamo di completarli e avviarli entro l'anno, lo schema incentivante quindi dovrebbe essere quello di attualmente in essere, quindi non quelli nuovi che verranno definiti, e il margine, il MOL atteso è intorno a 2 milioni e mezzo. Peraltro abbiamo già un best case, nel senso che ne abbiamo già uno esattamente uguale, che saranno queste marginalità ed è in funzione già da 2 anni. Relativamente alle tariffe sul mondo dell'idrico, sono quelle sostanzialmente che potete derivare dall'andamento dei primi 3 mesi, avendo scontato il delta volume, quindi essendoci stato un delta volume di 3,4%, abbiamo ottenuto un incremento tariffario intorno al 4-4,5%, dal 4 al 5%, poi dipende perché all'interno dei ricavi, come sapete, c'è comunque una componente che è collegata non alle tariffe, bensì ai lavori conto terzi, che in qualche modo determina i ricavi complessivi. Comunque siamo su incrementi tariffari del 4-5%, questo anche in ragione della dinamica degli investimenti che avevamo già fatto negli scorsi anni. Ah, CAPEX. Sui CAPEX abbiamo CAPEX 2012, abbiamo una guideline di stare al di sotto dei 300 milioni. Questo è quello che ci siamo dati come obiettivo, diciamo i 300 è il threshold, naturalmente sul piano degli investimenti che esclude eventuali operazioni di acquisizione che verranno portate a termine. Però ecco, direi 300 è il numero tondo che è nelle nostre corde e rispetto al quale abbiamo pianificato. Naturalmente nella distribuzione degli investimenti il primo trimestre è sempre più lento, per questo vedete 80 milioni registrati e contabilizzati nel primo trimestre.
Allora, lo split tra ammortamenti e accantonamenti è di circa 57 milioni di ammortamenti e circa 17 di accantonamenti, di cui una decina sull'accantonamento sul fondo svalutazione credito. Per quanto riguarda la guidelines sulla PFN del 12, direi che dovremmo rimanere sotto ai 200, considerando che avremo il cash out del dividendo allineato a quello dell'anno scorso per circa 100 milioni. Abbiamo visto l'effetto di qualche operazione straordinaria per una ventina di milioni, e quindi più o meno la guidelines dovrebbe essere.
Grazie.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti, anch'io avrei alcune domande. La prima è sul costo del debito. Quale dovrebbe essere a questo punto il costo del debito? Se ho capito bene, avete quindi annullato un put bond e sostituito con questi nuovi finanziamenti. Mi domandavo se questo ha comportato qualche costo one-off o meno. La seconda cosa che volevo capire è il tax rate, mi è sembrato piuttosto basso comunque nel primo quarter, quindi se avete una guidance sull'intero anno. E poi volevo capire invece sul nel waste entrano 2 biodigestori con appunto il vecchio sistema incentivante. Cosa succede col nuovo? Potete commentare cosa vi aspettate appunto con il nuovo sistema, se quindi anche questo poi inciderà diciamo sui target di piano. Anche qui volevo capire appunto se il FEA, l'investimento che deve essere effettuato, sarà effettuato realmente o slitterà o meno in base appunto a questo nuovo sistema. E l'ultima cosa, volevo un commento anche da parte vostra sul fatto che il business del water non perdesse la concessione se i comuni non dovessero ridurre la loro quota sotto il 40% nel 2013. Grazie.
Allora, iniziamo dal costo del debito che si è leggermente incrementato, ma non in maniera significativa. Siamo in termini di costo del debito puro sempre al di sotto del 5%, poi abbiamo un effetto di carry negativo che ci porta sopra il 5%, intorno al 5,6-5,7 per effetto comunque della disponibilità di liquidità che abbiamo e che comunque impieghiamo e che manteniamo per una questione anche di prudenza. Per quanto riguarda invece il tax rate, il 42% è un tax rate che diciamo, pensiamo che nell'arco dell'anno non difficilmente riusciremo a mantenere in questo range. L'anno scorso siamo riusciti a rimanere intorno al 43-43,5, nonostante tutti gli incrementi che abbiamo avuto per effetto del differenziale sulla Robin Tax e dello 0,30 in più che paghiamo sull'IRAP. Quest'anno c'è un effetto positivo, come saprete, per effetto della manovra Monti sul cuneo fiscale, che quindi in parte andrà ad offsettare, così come ha fatto nel primo trimestre, questo 0,30 in più sull'IRAP. L'effetto della Robin Tax differenziale è di circa 4 milioni, probabilmente come è stato per l'anno scorso, quindi credo che sull'arco dell'anno rimarremo sempre nell'intorno del 43-44%.
Dunque, delle due domande che mi hai fatto, non so se ho capito bene la seconda, quella del water. Tu dici, se i nostri soci non scendono sotto il 40% decadono gli affidamenti dell'idrico.
Sì.
In realtà non è così, perché in base alle ultime norme, anche per diciamo recepire appieno gli esiti del referendum dello scorso anno, il servizio idrico è escluso dagli affidamenti dei servizi pubblici locali che vanno a scadenza, quindi va tutto a naturale scadenza. Quindi ciò che impatta o ciò che è condizionato in termini di affidamenti alla scelta dei soci sono di fatto la gestione del servizio dell'igiene ambientale, quindi la raccolta, e eventuali servizi come l'illuminazione pubblica o altri servizi locali che peraltro noi non abbiamo più perché abbiamo progressivamente restituito o venduto a terzi. Quindi di fatto il water è totalmente neutrale. Per quanto riguarda invece il waste, i due biodigestori entreranno in funzione quest'anno. Noi nel nostro piano industriale avevamo in programma di realizzarne altri due nell'arco dei prossimi anni. È chiaro che la decisione finale di investimento su questi due aggiuntivi sarà funzione di come verrà fuori l'ultima versione del decreto sulle fonti rinnovabili. Dal punto di vista di un commento su questo decreto, strettamente ristretto, perché altrimenti potremmo stare qui delle ore per discuterne, strettamente collegato alla parte afferente alla gestione diciamo delle biomasse o biogas, certamente il meccanismo degli incentivi che è stato identificato non è particolarmente premiante o incentivante, anzi. Ci sono tuttavia, e adesso vedremo nella versione finale come andranno a configurarsi, alcuni incentivi specifici collegati ad esempio al contenimento delle emissioni o alla parte di cogenerazione di vapore per teleriscaldamento, che danno un beneficio aggiuntivo sulla tariffa che a quel punto invece può renderla più interessante. Quindi diciamo che da questo punto di vista vedremo se sapranno con attenzione e sensibilità estendere questo beneficio che oggi è previsto solo per le biomasse vergini anche alle biomasse di origine dai rifiuti.
Questo è un tema che abbiamo portato all'attenzione come associazione, come Federambiente, sia al Ministero sia alla Conferenza Unificata delle Regioni. Vedremo se verrà recepito nella versione definitiva. Tuttavia, in termini prospettici, guardando proprio al piano industriale, gli impianti che potrebbero essere impattati da questo decreto sono abbastanza pochi, nel senso che sono di fatto questi due biodigestori che avevamo in programma di realizzare nel 2014-15, che adesso decideremo di fare solo dopo aver visto la versione definitiva. Altri grossi investimenti del piano non c'erano, certamente non sfugge il fatto che questo decreto andrà ad incidere sul progetto di sviluppo dell'inceneritore di Firenze, rispetto al quale esiste sì una clausola nell'ambito della gara di riequilibrio finanziario, ma ovviamente andrà valutato poi puntualmente quelli che sono gli effetti anche rispetto alla strutturazione del finanziamento di project su cui si articolerà.
Solo un rapido follow up sul costo del debito. Io, se ricordo bene, la guidance precedente era 5,2-5,3, a cosa è dovuto questo incremento al 5,6-5,7, e appunto se sui put bond, cioè, se c'è stato qualche rimborso di put bond o meno.
Allora, di effetto conto economico di costi one off per effetto di rifinanziamento non ce ne sono. L'effetto dell'incremento è una stima che facciamo anche su come guideline su base annua per effetto anche dei credit spread, della curva che abbiamo stimato dei credit spread, oltre che, come dicevo, del carry negativo di liquidità che abbiamo e che ci dà l'effetto dall'avere un costo del debito lordo, quindi senza la liquidità, sotto al 5%, intorno al 4,8-4,9, e l'effetto del carry negativo che ci porta al 5,6-5,7.
Grazie.
La prossima domanda è di Dario Micchi di Banca Akros, prego.
Sì, buon pomeriggio. Volevo chiedere un aggiornamento sull'M&A, visto che nessuno ha toccato il tema. Se c'è una novità sul fronte AIMAG, e stiamo leggendo sui giornali di un interesse per altre municipalizzate, legacy a Cegas.
Ma su questo tema diciamo che non abbiamo novità fragorose, nel senso che dal punto di vista della trattativa con AIMAG e soprattutto con i suoi soci pubblici, la stessa va avanti con una lentezza a volte un po' esasperante, ma sappiamo la complessità di questo tipo di vicende, soprattutto quando si tratta di, come in questo caso, di mollare il controllo della società. Questo è un percorso che con pazienza cerchiamo di portare avanti e rimane il nostro obiettivo di quest'anno. Vedremo se saremo capaci di portarli a tempi più ragionevoli rispetto a quelli che sono capaci di produrre loro con le loro abitudini. Ecco. Ma direi che non è un problema tanto di difficoltà di merito su singoli aspetti, quanto proprio la rischiosità della loro compagine, che ogni volta che c'è una sessione trattativa poi deve metterci sopra 15 giorni di pensamento e per ripresentarsi. Questo per quello che riguarda AIMAG. Per quello che riguarda, diciamo, il panorama in generale, io credo che l'avvicinarsi delle scadenze connesse alle variazioni normative, l'ho sempre sostenuto, in qualche misura stia facilitando anche l'emergere di disponibilità da parte di aziende diciamo che finora non si erano posti obiettivi di integrazione con realtà più grandi, una maggiore attenzione e una maggiore reale disponibilità. E su quest'area noi intendiamo evidentemente esserci. In quest'ambito abbiamo anche avuto qualche contatto con Cegas, che ha prontamente provveduto a farne oggetto di comunicazioni plurime sui giornali, la cosa la troviamo interessante dal punto di vista valutativo, al momento però non posso parlare di una trattativa in corso, non è tale. Ecco. Io mi auguro che prima della fine di questo semestre le nostre valutazioni e le loro possano indurre a un chiarimento se la cosa possa andare avanti o meno.
Per ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Se volete porre una domanda, potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Tommasi Di Vignano, signori, le domande sono terminate.
Grazie a tutti, ci sentiamo presto. Arrivederci.